Penso a mia madre, se rimango dentro lei rimane sola fuori. Vorrei dirle che le sento forti le sue raccomandazioni. Lei che a 20 anni è stata dentro per raggiungere la libertà, eppure pensa ancora che dietro le sbarre ci sta chi ce deve sta. Non è uguale per tutti, la legge si accanisce con chi già deve fai conti con diversi lutti. Ti senti libero, ma quanto del tuo tempo è veramente libero? Pensiero ermetico, se come fuori e dentro voglio uccidere sto maschio, ci si opprime ciò che sento.
Sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Lo Stato erige mura, plasma identità, confini. Censura, dismisura, la tortura dei suini. Custodisce privilegi, forge effigi dei carnefici. Sbriciola diritti armando giudici e politici, manipola tutto ciò che bolle in pentola. È una trappola mantecata da una pillola e calcola. L'omicidio mascherato è come oidio che prosegue l'avanzata indisturbato. L'ingranaggio del sistema è sorretto da persone. Dai la caccia a chi reprime, la sommossa è soluzione. Legittimo violenza in risposta all'oppressione. Rimo l'imminenza che devasta e brucia ogni prigione.
Ciao a tutte, tutti e tutto, e benvenuto al podcast Contro la detenzione, prospettive transfemministe e abolizioniste. Registrazione di un percorso di autoformazione collettiva realizzato in collaborazione tra la collettiva Psicologia Anticarceraria e Maldusa.
Siamo Bea, Camille, Claudia, Deanna e Francesca di Maldusa e Camilla, Federica e Francesca della collettiva Psicologia Anticarceraria, e insieme abbiamo pensato e realizzato questo percorso.
Nel corso di 5 puntate abbiamo tentato di creare uno spazio di approfondimento e scambio tra realtà in lotta contro la detenzione amministrativa e i regimi di confinamento, contestualizzando queste lotte in un panorama più ampio di abolizione delle carceri.
Il percorso propone una prospettiva transfemminista abolizionista per affrontare la lotta contro la detenzione, cercando di rispondere ad alcune domande chiave. Quali sono le continuità tra la violenza di frontiera, la detenzione amministrativa e il complesso carcerario industriale? Perché l'abolizionismo è una questione transfemminista e perché il transfemminismo è necessariamente abolizionista?
Adesso, nel portare avanti queste lotte, ci troviamo a navigare tensioni e contraddizioni dovute alle diverse temporalità, posizionamenti e priorità.
Questo percorso vuole mettere in conversazione persone e realtà con esperienze diverse, per condividere strategie, conoscenze e pratiche che contribuiscono alla nostra cassetta degli attrezzi e che ci permettono di abitare e navigare le inevitabili contraddizioni che esistono nelle lotte contro il regime carcerario dei confini e di elaborare risposte collettive a queste contraddizioni e sfide.
Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito come ospite e nella costruzione dei contenuti. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al percorso di autoformazione online e in presenza da Maldusa. E infine, ringraziamo tutte le persone che sceglieranno di ascoltare questo podcast.
Potete ascoltare il podcast sul canale Spotify di Radio Alcantara o scaricare l'MP3 e le risorse dal sito di Maldusa www.maldusa.org.
Ciao a tutte, tutti e tutto, e bentornati, bentornate e bentornato al nostro corso Contro la detenzione.
Buonasera a tutte e tutto, benvenute. Ci tenevamo a spendere due parole stasera prima di iniziare questa sessione, perché siamo arrivate alla fine, all'ultimo incontro di questo ciclo di autoformazione collettiva sul transfemminismo abolizionista. Prima di iniziare volevamo ricordare che questo ciclo di sessioni, questo appunto corso di autoformazione, è stato registrato e uscirà nelle prossime settimane una serie podcast che potrete trovare sia su Radio Alcantara che sul sito di Maldusa. ci tenevamo a ricordare questa cosa e passo subito un attimo la parola a Bea.
Sì, grazie a tutte. In questo percorso di 5 sessioni abbiamo cercato di portare avanti delle discussioni e aprire delle conversazioni sulla lotta, le lotte contro le frontiere, contro la detenzione amministrativa da un punto di vista abolizionista e transfemminista. E abbiamo esplorato tantissimi temi diversi, abbiamo parlato di solidarietà diretta e le tensioni che si possono riscontrare quando cerchiamo di portare solidarietà alle persone incarcerate o detenute. Abbiamo cercato di parlare di monitoraggio, di contromonitoraggio, di come rappresentiamo la violenza di frontiera e quali sono i limiti di queste rappresentazioni, ma anche quali sono le possibilità alternative per una narrazione della violenza di frontiera che non vada a riprodurre le stesse forme di violenza contro cui stiamo combattendo. Abbiamo parlato di salute e sanità, del ruolo della sanità e della cosiddetta cura nel portare avanti altre forme di violenza di frontiera, ma anche tutte le possibilità di resistenza attraverso la cura e anche contro, la cosiddetta cura che è portata avanti all'interno di questi centri di violenza. Diciamo che in questo percorso abbiamo soprattutto esplorato la necessità di, portare insieme approcci abolizionisti e approcci transfemministi, imparando tantissimo, almeno dal punto di vista di noi che lo abbiamo organizzato, da ciò che ci hanno insegnato le femministe nere in lotta contro le carceri. Abbiamo cercato di capire come portare avanti una lotta contro le frontiere, che sia anche una lotta contro le carceri, considerandole come sistemi che si co-costituiscono e non come sistemi che si possono abbattere o abolire in modo separato l'uno dall'altro. Ci siamo interrogate sul ruolo delle riforme, sul ruolo delle riforme non riformiste, cosiddette riforme abolizioniste, sulla necessità alla fine di attaccare questi sistemi di violenza, non in modo univoco o cercando una lotta pura, ma la necessità di portare sempre insieme prospettive, approcci e punti di vista, posizionalità diverse, ibride, di contaminare le lotte, di contaminarsi l'un l'altra e di mettere insieme le nostre strategie senza considerarle come lotte separate, ma cercando di capire come si possono intersecare in modo da amplificarsi l'un l'altra. Diciamo che in questo percorso abbiamo trovato poche risposte, ma abbiamo cercato più che altro di aprire domande, punti di riflessione per continuare a cercare risposte attraverso le lotte e le pratiche quotidiane. Il modo migliore e più forte per concludere questo ciclo di riflessioni sull'abolizionismo transfemminista era quello di dare la parola a donne che combattono ogni giorno contro le frontiere, donne che, insomma, imparando appunto anche da tutto quello che abbiamo discusso in queste settimane, ricordandoci il ruolo delle donne non semplicemente come vittime di questa violenza, ma come le persone che spesso sono in prima linea nel combattere contro questa violenza.
Quindi direi che arriviamo un attimo subito all'inizio di questo incontro. Appunto, diceva benissimo Deo, un incontro a cui teniamo particolarmente. Un'ultima sessione che appunto si occuperà di affrontare il tema delle lotte delle persone detenute, delle famiglie di persone detenute e o scomparse nei luoghi di frontiera. Sarà una sessione che vedrà in conversazione tra loro Sara e Silvia, di MEMMED, Memoria Mediterranea, un'associazione che si occupa di supporto socio-legale, ma anche e soprattutto di tessere relazioni, alleanza, sorellanza, oltre, insomma, con famiglie, donne, attiviste con cui portano avanti queste battaglie. E la conversazione che avverrà tra Sara e Silvia sarà insieme a Jalila e a Mariam, che salutiamo. Sono donne combattenti, attiviste e familiari, madri, sorelle di persone scomparse a causa della violenza del regime di frontiera, in questo caso specialmente della frontiera europea. Lascio subito le parole alle compagne. Grazie.
Ciao a tutte e grazie per questo incontro, soprattutto grazie a Mariama e Jalila che sono qua stasera con noi. E io e Sara appunto siamo di Mehmed e diremo giusto due parole per introdurre un po' la discussione. Mariama e Jalila sono due familiari di persone uccise dal regime di frontiera in circostanze diverse. Jalila ha perso Eddie e Mehdi Kenissi nel 2019, i suoi due figli che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo da Biserta. E Mariama Silla è la sorella di Usman Silla, che è morto nel CPR di Ponte Galeria poco più di un anno fa. Sono appunto due circostanze di morte e di sparizione diversa, ma che rientrano dentro quelli che sono gli effetti del regime di frontiera che appunto con le sue politiche di morte determina queste sparizioni e queste scomparse sia nel Mediterraneo sia nei luoghi di privazione della libertà e luoghi di detenzione come sono i CPR ma anche gli hotspot. E Jalila e Mariama, oltre ad essere appunto sorelle e madri insieme ad altre combattenti di frontiera che oggi non sono qua ma che appunto sono un po' anche rappresentate dalle loro voci che ascolteremo, appunto sono molto impegnate nella lotta contro le frontiere e siamo anche molto felici di dire che saranno presto di nuovo qua a Palermo. Entrambe sono già state qua ma torneranno nel giro di pochi giorni e quindi questo forse è solo l'inizio di una discussione della anche tessitura di queste reti di alleanze ai due lati del Mediterraneo.
Ciao a tutte, molto brevemente Mehmed è un'associazione che nasce proprio dall'incontro dell'attivismo con madri combattenti tunisine per dare supporto, un supporto che è pratico nella ricerca delle persone morte o scomparse in frontiera, quindi attraverso un supporto socio-legale, ma che soprattutto poi vuole essere un supporto politico a quelle che sono le rivendicazioni, le richieste di riconoscimento, le rivendicazioni di identità e di giustizia e di memoria per tutte le morti e le scomparse che avvengono nelle zone di frontiera, che non vengono riconosciute, e queste sono rivendicazioni che le madri in prima linea portano avanti dalla sponda meridionale del Mediterraneo e che pensiamo sia molto importante, fondamentale comunque che siano sempre più ascoltate anche da quest'altra sponda. Quindi lascio la parola a Jalila e Mariama, sono voci molto, molto potenti e qui oggi portano la loro testimonianza, che è una testimonianza di un'esperienza personale di perdita, ma anche di lotta, rivendicazione e tanta forza.
Bonjour a tutte le amie. Je suis Jalila Tamala de la Tunisie. Je suis une mère de deux jeunes Tunisiens qui ont perdu la vie en 2019, le 30 novembre en 2019. C'était vraiment la catastrophe pour nous comme une famille, pour notre entourage. Comme vous le savez, c'est pas facile pour une mère ou pour une famille à accepter la mort de deux fils. On a fait un grand combat pour arriver à rapatrier les corps de mes fils parce qu'ils étaient enterrés en Italie. Pendant deux ans, on a lutté contre les institutions tunisiennes, notre État et en plus l'État italien aussi parce que ils n'ont pas accepté même de faire l'ADN à une famille. Et après, avec j'ai connu Sylvia, peut-être elle m'a ouvert le chemin et de commencer par l'ADN. Et comme par hasard, elle était déjà à la recherche de la famille de Hedi et Mehdi parce qu'on se connaît pas. Et puis, on a réussi à faire l'ADN en Tunisie avec le Croix-Rouge international. On a réussi à le faire et puis...
E buongiorno a tutti gli amici e le amiche, sono Jalila Tamalla, tunisina, e madre di due giovani tunisini che hanno perso la vita nel novembre 2019. È stata una situazione catastrofica per noi, per la famiglia, per le persone intorno a noi e per la comunità. Come potete immaginare, non è facile accettare la perdita dei figli ed è stata una grande battaglia per noi riuscire a rimpatriare i corpi. Per 2 anni abbiamo lottato con le istituzioni tunisine, con lo Stato tunisino, ma anche con lo Stato italiano. Lo Stato tunisino non ha inizialmente accettato di fare i test del DNA. E nel corso di questi 2 anni ho poi conosciuto Silvia, che nel frattempo stava cercando di rintracciare la famiglia dei figli, e abbiamo cominciato quindi facendo i test del DNA in Tunisia. Vas-y, Jalila, tu peux reprendre si tu veux.
Ah, ok. Mais malgré qu'on a réussi à faire l'ADN, donc on attend en attendant le résultat, le consul, il n'a pas voulu travailler sur ça, ni l'ambassadeur aussi en Italie. On a passé presque une autre année à attendre l'identification. J'ai travaillé sur une autre voie de réussir à arriver en Italie personnellement, parce que comme ça ne va pas marcher. J'ai eu mon visa et je suis allée en Italie. J'ai essayé, comme toutes les comment dirais-je, les administrations, demander les papiers, faire ceci, faire cela. Donc, j'ai passé tout un mois pour faire les papiers. J'ai visité aussi les tombes de mes fils en Italie et j'ai fini à rapatrier les corps, mais c'était pas facile. Là, quand je parle de 2 ans de combat, je parle de 2 ans de souffrance, je parle de 2 ans se battre avec des gens qui ont mis tous les obstacles pour que je n'y arrive jamais à rapatrier les corps de mes fils. Parce que normalement, en commençant par la Tunisie qui fait l'ADN à une famille qui cherche ses enfants, avec toutes les photos, avec toutes les justifications que je parle de mes fils qui sont morts en Italie, mais ils ont refusé même de faire l'ADN.
Quindi, malgrado il test del DNA, abbiamo aspettato per tanto tempo i risultati e nel frattempo lottato con l'ambasciata e il consolato tunisino in Italia, che non sono stati assolutamente collaborativi. E abbiamo quindi aspettato un ulteriore anno, per l'identificazione e, finalmente mi sono resa conto che era necessario che mi recassi io stessa in Italia e quindi ho fatto tutte le procedure, ho avuto il visto e sono riuscita a venire in Italia e abbiamo trascorso circa un mese per preparare tutta la documentazione, ho visitato le tombe dei miei figli in Italia e in seguito siamo riusciti a rimpatriare i corpi. Sono stati 2 anni di lotte, di sofferenze di lotte con tutte le persone e le istituzioni che non sono state collaborative e che non volevano effettivamente che rimpatriassimo i corpi in Tunisia, sia le istituzioni tunisine che non hanno facilitato il test del DNA e anche le autorità italiane.
Comme je vous ai dit, c'est pas facile pour une famille d'accepter déjà la mort de 2 enfants et accepter l'injustice de notre État. Et des fois, malgré cette tragédie, je me dis, mais voilà, tu as de la chance. Si tu as connu des associations ou des activistes ou bien je sais pas, des organisations pour t'aider à arriver à tout ce que tu as pu faire. Et en même temps, je suis triste, aux autres mères qui connaissent jamais, des activistes, des associations, ou même ils ont un Facebook pour faciliter cette recherche. Je dis pas que j'étais très fort pour tenir bon à arriver, mais peut-être les douleurs que j'ai eues de cette perte, peut-être la perte de 2 fils, ils m'ont donné beaucoup de courage pour se battre contre, je dis bien contre, notre État et notre institution en Tunisie. Parce qu'ils ont fait tout pour que je n'y arrive pas même à faire l'ADN, comme je vous ai dit. Et ils m'ont dit aussi, je me rappelle très bien, à notre état des affaires étrangères, ils m'ont dit, texto, est-ce que tu as assez de l'argent pour rapatrier les corps? Ça coûte très cher. Je te laisse la parole, Martine.
Ouais. Et ils t'ont dit, est-ce que tu veux avancer de l'argent?
Oui.
Ok. Come potete immaginare, non è stato facile, non è facile accettare la morte e soprattutto l'ingiustizia dello Stato. Comunque, malgrado questa tragedia, io ho avuto la fortuna di conoscere delle persone, delle associazioni, delle organizzazioni che sono riuscite a aiutarmi e che sono riuscite a assistermi nella mia battaglia. Questa consapevolezza mi dà anche tanta, tanta tristezza per tutte le altre famiglie, le madri e le sorelle di altre persone scomparse che non riescono a conoscere, che non conoscono altre associazioni o che semplicemente non hanno Facebook, che facilita la ricerca. Il dolore che mi ha causato, che mi hanno causato queste perdite, mi ha comunque dato tanto, tanto coraggio per lottare contro lo Stato e le istituzioni, soprattutto tunisine, che mi hanno detto testualmente: vuoi avanzare dei soldi per rimpatriare i corpi dei tuoi figli?
Allora, quand je suis déjà fait toutes les démarches pour le rapatriement, l'état des états des affaires étrangères en Tunisie, ils ont déjà su et ils ont eu déjà un mail que je suis la maman de Hedi Madi et que je suis en Italie et que je demande les corps de mes fils. À ce moment-là, ils ont demandé de l'argent, bien sûr. Je me rappelle très bien que c'était 7 500 euros. Donc, grâce aux associations italiennes, qu'on a fait une collecte pour cette somme-là. Et voilà, je suis arrivée à collecter cette somme. Mais aussi, je me souviens très bien, le jour où on a déjà fait sortir les corps, on a eu un mail qui nous demande de payer même le billet d'avion. Ça, c'était le dernier jour avant de rentrer en Tunisie, juste un jour avant. On a recommencé une autre collecte. Donc, jusqu'aux dernières minutes, on voit encore plus d'injustice, plus d'attaques. Mais c'est le normal ici que l'État tunisien, elle aide la famille à rapatrier les corps. Et si c'était pas les associations et les amis en Italie qui ont collecté cette somme, j'ai eu le risque de ne pas avoir les corps ou peut-être aussi ne pas les rapatrier.
Abbiamo fatto tutto il percorso per le procedure per il rimpatrio dei corpi. Il Ministero degli Affari Esteri tunisino sapeva che ero la madre di Hedi Mehdi e che ero in Italia e che volevo rimpatriare i corpi. E a quel punto hanno chiesto... Jalila, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, ils t'ont demandé 7 000 euros.
7 500, oui.
7 500. Et ci hanno chiesto 7 500 euros per le procedure di rimpatrio. A quel punto abbiamo, quindi con le associazioni in Italia abbiamo raccolto i soldi, ma fino all'ultimo le istituzioni tunisine non sono state collaborative, anzi il giorno del rimpatrio, il giorno prima del rimpatrio abbiamo ricevuto una mail che ci chiedeva i soldi del biglietto aereo, quindi fino all'ultimo momento abbiamo assistito a ingiustizie e attacchi da parte delle istituzioni tunisine che dovrebbero essere coloro che aiutano al rimpatrio, invece se non fosse stato per le associazioni io non avrei avuto i soldi per creare i corpi.
Donc tutta cette enorme rage a donné peut-être à Jalila un courage, une force que vous ne pouvez pas imaginer, parce que je redis une autre fois que c'est pas facile, c'est pas facile du tout de perdre deux enfants en même temps, en même jour. C'est ce que notre État n'a pas pu comprendre ou être un peu consciente que c'est pas facile à une famille perdre un enfant. Donc là, le minimum, un soutien pour la famille peut avancer, peut. À ce moment-là, j'ai même pas demandé de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis sûre que c'était pas un simple naufrage. Ça, je le sais très bien. Mais juste d'avoir les corps de mes Vous ne pouvez pas imaginer 2 ans comment on a pu vivre cette période-là. Et c'est ce que je ne peux pas oublier. Et c'est ce qui me pousse encore une autre fois à aider de toutes mes forces, de continuer dans cette lutte de toutes mes forces.
Questa rabbia che questa situazione mi ha provocato mi ha anche dato un enorme coraggio e una forza enorme che non potete immaginare. Non è assolutamente facile la perdita, perdere due figli allo stesso momento e questo è proprio quello che lo Stato tunisino, le autorità tunisine non hanno capito. Il minimo, che potevano fare sarebbe stato un sostegno per la famiglia. E invece sono stati solo di intralcio. E io in questi 2 anni non ho neanche chiesto la verità sui fatti che hanno portato al naufragio, anche perché ci sarebbero delle cose probabilmente da sapere sulle dinamiche del naufragio. Io ho solo chiesto i corpi dei miei figli. E la sofferenza enorme di questi 2 anni mi sta anche dando tantissimo coraggio per continuare a lottare, accanto a tutte le altre famiglie che hanno perso i loro familiari.
Je vais finir, Martina, par remercier toute personne qui m'a aidé à trouver mes fils et la personne qui m'a toujours tenu les bras et de me dire tu es une mère très forte, Jalila. Je remercie Sylvia. C'est la seule personne et la première personne que j'ai rencontrée qui m'a aidé, je dis une autre fois, à faire l'ADN. Sinon, j'aurais dû jamais trouver mes fils. Parce que là, je me rappelle très bien le consul tunisien. Il sait très bien, il s'agit de des jeunes, 6 jeunes Tunisiens. Et il a dit non, c'est un naufrage. Et ces jeunes, ils sont pas des Tunisiens. Donc, je suis reconnaissante aux associations italiennes et à toute personne qui m'ont aidé à rapatrier mes fils. C'est la chose que je peux remercier aussi Dieu que j'ai pu avoir les corps de mes fils aujourd'hui en Tunisie.
Per concludere, volevo ringraziare tutti coloro, tutte le persone che mi hanno aiutato e assistito in questi anni a trovare i miei figli, e in particolare una persona, Silvia, che è stata la prima persona che ho incontrato e che mi ha aiutato a fare il DNA, altrimenti non sarei mai riuscita a riavere i miei figli. Il console tunisino, che come avevo già detto, non è stato le autorità tunisine e il console tunisino in Italia non era, aveva inizialmente detto che i corpi di questo naufragio non erano, le persone di questo naufragio non erano persone tunisine. Quindi grazie, ringrazio e sono estremamente riconoscente a tutte le persone che mi hanno assistito e alle associazioni che mi hanno aiutato in questi anni per ritrovare e rimpatriare i corpi dei miei figli.
Moi, je suis Mariama Silla, la grande sœur de Ousmane Silla, décédée le 4 février à Rome, précisément à Ponte Galeria, dans les centres de rétention de l'Italie. Depuis, mon frère est décédé. Cela fait 1 an, quelques mois, et jusqu'à aujourd'hui, je pense, toute la famille souffre. Également, moi, Mariama Silla, je souffre.
Buongiorno a tutti e a tutte, sono Maria Masilla, sorella di Ousmane Silla, morto al CPR di Ponte Galeria l'anno scorso. In seguito al decesso di mio fratello, tutta la famiglia sta soffrendo.
Ousmane était un jeune garçon qui était très beau et gentil, toujours souriant. Quand j'ai su le décès de Ousmane sur Facebook, sur les réseaux, parce que Ousmane est décédé le 4 et nous, on a été mis au courant, c'est le 14, on a su son décès pendant 4 mois, sans nous contacter, sans rien faire. Et quand moi j'ai su sur les réseaux sociaux, ça m'a choquée, j'étais désespérée, ça a joué sur moi. Non seulement sur mon accouchement, parce que je venais de naître, ça a joué sur moi, beaucoup même. Et quand j'ai su, j'ai commencé à faire les recherches, j'ai commencé à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé avec lui.
Ousmane era un giovane ragazzo gentile e sorridente. Abbiamo saputo del suo decesso dopo molti giorni. No, non Quando ho visto la sua foto sui social sono rimasta sconvolta e questa notizia ha avuto un forte impatto su di me e sulla mia famiglia. E a quel punto abbiamo passato diversi mesi cercando di sapere e capire cosa fosse successo.
Et je suis le décès de Ousmane à travers sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Le premier jour, j'ai eu et j'ai vu la photo sur Facebook. Ça m'a traumatisé, ça m'a embrouillé. Non seulement je venais juste d'accoucher de 2 semaines de mon enfant et j'étais tellement paniquée, je ne croyais pas à mes yeux. Si réellement c'est Ousmane cette photo, que c'est Ousmane. Et j'ai commencé à faire les enquêtes parce que depuis le premier jour, les gens ils ont mis sur Facebook aussi que la famille d'Ousmane a été identifiée. Depuis là, les gens ont commencé à me contacter et j'ai commencé à recevoir les appels et j'ai commencé à communiquer. C'est là Yasmine et son association qui a commencé à me contacter, à me parler, à me demander qu'est-ce que je veux réellement. Et je les ai dit, comme ce que Ousmane voulait, ce qu'il a écrit sur les murs, c'est ce que la famille veut aussi. Parce qu'avant qu'il ne se suicide, il a bien écrit qu'il souhaite que son corps soit rapatrié et sa maman serait très, très contente pour ça. Et exactement, c'est ce que ma maman aussi voulait. Et j'ai commencé à appeler, à demander de l'aide par-ci, par-là. Et j'ai passé beaucoup de choses. Et après un jour, 2 jours, 3 jours, il y a les familles de nos voisins qui viennent par-ci, par-là, en me demandant comment tu as su la mort de ton frère et comment vous avez fait jusqu'à ce que vous avez su que Ousmane s'est suicidé dans cette cendre. Il y avait beaucoup de familles qui venaient, plus de 51e famille qui venaient, qui disaient que leur fils est perdu, ils n'ont rien comme information sur lui parce que Ousmane, avant qu'on a su son décès, ça faisait 4 mois déjà. Moi, je ne parlais plus avec lui. On cherchait partout et on ne trouve pas son. Il était disparu comme ça. On a cherché partout, mais aucune réponse.
Dalla morte di Ousmane ho visto la foto su Facebook e mi ha traumatizzato. Avevo avuto un figlio da 2 settimane e non ci credevo che fosse lui. Ho cominciato a fare un'indagine, a ricevere notizie e richieste da chiamate da altre persone. E Yasmin mi ha contattata. Ho detto che quello che Ousmane voleva è quello che volevo. Tante persone hanno cominciato a chiedermi, tante persone, famiglie venivano e che non sapevano quello che era arrivato ed era da tempo che lo cercavamo e che cercavamo di capire quello che era successo a lui.
Chercher les documents parce que ma maman était inconsolable. Elle ne disait qu'elle veut juste le corps de Ousmane, qu'elle ne veut rien sauf le corps d'Ousmane. Et je ne dormais pas, je n'arrivais même pas à manger. C'est en ce moment que j'ai même enlevé le lait maternel à la bouche de mon bébé et j'ai commencé à me battre. J'ai appelé Yasmine la nuit, la journée. J'ai appelé Yasmine, je ne me fatiguais pas d'appeler Yasmine parce que c'est lui qui me disait qu'il va rapatrier que leur association va rapatrier le corps. Et comment rapatrier le corps? Le premier jour, j'ai dit à ma maman, je dis, reste tranquille, le corps va être rapatrié. C'est le même jour, ma maman a commencé à pleurer encore de plus parce qu'il disait que pour rapatrier un corps, il vaut beaucoup d'argent et étant que nous sommes pauvres, où on va enlever l'argent là? Donc, on n'était pas sûr, au fait. Et moi, quand ils ont demandé est-ce qu'une personne peut partir là-bas pour identifier le corps de Ousmane, j'avais un frère, Gabriel, qui s'est déplacé en France pour venir identifier le corps. C'était le mois de février, fin février, et il a identifié le corps. Après tout ça, là, toujours, on n'était pas sûr que le corps va être rapatrié. Avec cette souffrance, on ne dormait pas et la maman ne fait que pleurer et ne fait que prier, prier Dieu que le corps d'Ousmane soit rentré en Afrique, en Guinée, au fait. Et après tout ça, un jour, Yasmine m'a dit, Mariam, je t'envoie la vidéo, le corps d'Ousmane sera embarqué aujourd'hui. Il fallait voir le jour là, j'étais tellement contente. Et pour moi, le combat était fini. Et après tout ça, quand le corps est venu et l'État guinéen n'a rien fait, même pour avoir un seul papier, j'étais dans les difficultés pour avoir un seul papier. Je paie de l'argent par-ci, par-là, mais tout ça, là, ça ne me comptait pas et je ne calculais pas tout ça. Maintenant, ça restait 2 jours que le corps n'arrive. J'ai mobilisé ses amis et mes frères aussi en disant, on doit faire un mouvement pour que l'État guinéen sache que ce qu'ils font, ce n'est pas normal et qu'ils sachent qu'on souffre. Maintenant, j'ai commencé à appeler les gens, Le soir, j'ai dit de marcher de chez nous à Matoto jusqu'à l'aéroport pour faire du mouvement et accueillir le corps. Et quand on est arrivé jusqu'à l'aéroport, il nous a bloqué la route, les gendarmes, et je suis sortie. Ils m'ont vu. J'étais tellement motivée. C'était le mois de carême, j'étais en jeûne encore. J'étais tellement motivée. Je suis sortie. J'ai commencé à leur dire non, c'est le corps de mon frère qui vient, qui est décédé en Italie. Eux, que l'État guinéen n'a rien fait dedans. Et c'est ce mouvement qui nous pousse pour que l'État guinéen soit au courant de ce qu'ils font. C'est pas normal. Non seulement ce que l'État italien fait, c'est pas normal, mais ce que nous aussi on fait ici en Guinée, c'est pas normal. Parce que depuis que mon frère est décédé, ça fait un mois et quelques, et c'est aujourd'hui maintenant, son corps doit venir. On nous a laissé rentrer et tout le monde a applaudi pour moi. On nous a laissé rentrer.
Ha cominciato a cercare documenti per capire, indagine per capire la situazione. La sua madre non si consolava, voleva solo ritrovare il corpo del suo figlio e lei stessa non riusciva a mangiare, non ha dovuto fermarsi di dare il suo latte al suo figlio appena nato. E poi ha chiamato Yasmin per come si dice, rimpatriare il corpo. Nel frattempo la sua mamma non poteva smettere di piangere e quando ha saputo che si poteva rimpatriare il corpo ha pianto ancora più forte perché aveva paura di non avere abbastanza soldi per farlo. Poi quando hanno chiesto cioè, se qualcuno poteva identificare il corpo, era in mezzo di febbraio, un fratello è andato. Però non avevano ancora notizie se poteva essere rimpatriato o no. Quindi la situazione era che non riuscivano neanche ancora a dormire e pregavamo tanto. Poi quando hanno saputo che il corpo sarà imbarcato erano super felici, però quando il corpo è arrivato lo Stato guineo della Guinea ha reso questo molto difficile. Perché hanno chiesto di pagare e allora hanno lanciato un documento collettivo con i suoi amici per denunciare quello che lo Stato della Guinea stava facendo. Poi sono andate all'aeroporto, i carabinieri hanno provato a fermarle, però hanno spiegato che il loro fratello stava, cioè che era il corpo del loro fratello, quindi hanno potuto entrare.
Oltre che lo Stato italiano sia in colpa anche lo Stato guineano.
Maintenant, arrivé à l'aéroport, il y avait un journaliste parce que j'avais contacté un journaliste aussi pour nous accompagner. Il était là-bas. Quand le corps est venu, ils m'ont délivré le corps. Il y avait ma marâtre et mes frères et sœurs. On était tous là-bas. Ça a commencé à pleurer par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et ils m'ont posé une question en me demandant, maintenant, Mariama, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai dit, mon frère Ousmane ne souhaitait pas que son corps arrive en caisse et fermé comme ça. Il ne souhaitait pas se retourner en Guinée comme ça. Mais toute seule, c'est la volonté de Dieu et je vais continuer à me battre. Mon combat, le fait qu'il commençait, c'est aujourd'hui que j'avais commencé mon combat. J'avais commencé au début jusqu'à ce que le corps est venu. Et aujourd'hui aussi, je vais commencer un autre combat aussi. Je dis, c'est pas fini. Je vais poursuivre la justice pour la mort de mon frère. Et on a envoyé le corps. L'enterrement a été fait. J'ai ouvert le cercueil et le corps n'était pas bon. Ça m'a donné le courage encore de me battre. Et après tout, j'étais fatiguée. J'ai tombé malade quelques mois comme ça. J'ai repris, j'ai commencé à me battre, à rencontrer les familles qui venaient vers nous quand Ousmane est décédé. Et j'ai commencé à faire les recherches, à savoir qu'est-ce qui se passe avec cette famille et qu'est-ce qui se passe avec cette famille. Et les gens me contactaient aussi. Et j'ai commencé à demander aux avocats, parce qu'on avait des avocats, quatre avocats. Je voulais connaître la vérité, ce qui se passe avec mon frère d'abord. Et qu'est-ce qui lui a poussé à se suicider? Parce que je sais où mon frère Ousmane ne va jamais se suicider comme ça. Et j'ai commencé à poser des questions aux avocats et ils m'ont raconté quelques dires. Soi-disant, Ousmane a fait cela, mais ça ne m'a pas convaincu. J'ai commencé à faire les démarches pour arriver en Italie pour voir ce qui s'est passé avec Ousmane. Toujours, je cherchais la vérité, mais je n'ai pas trouvé la vérité d'abord. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai trouvé quand j'ai été en Italie aussi, ça n'était pas suffisant. Parce que quand j'ai été en Italie, j'ai voulu rentrer dans les deux centres que Ousmane a vécu, celui de Trapani et celui de Rome. Et ce que j'ai vu là-bas, ça m'a révolté encore, ça m'a donné du courage de me battre. Parce que je me disais quoi? Oui, Ousmane est décédé. Maintenant, là, je ne peux pas lui faire venir au monde. Mais je peux aider quelques amis, comme quelques familles, comme ce que je fais maintenant. Quand je rencontre une famille, je leur parle. Quand il s'agit de ton frère qui est décédé, il faut chercher à voir qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère ou qu'est-ce qui s'est passé avec ta sœur. Il ne faut pas croiser les bras et rester comme ça à pleurer. Non, il faut chercher la vérité d'abord. Parce que quand moi j'ai été à Rome, j'ai constaté ce centre, c'est insupportable. Quelqu'un ne peut pas faire là-bas 1 mois, 2 mois, plus de 5 mois que tu ne te fais pas quelque chose. C'est impossible, selon moi. Et quand je suis rentrée à Trapani aussi, c'était la même chose que j'ai vue sur mes yeux. Et tout cela m'a donné la force pour me battre, au fait. Pas seulement pour Ousmane, mais je vais me battre pour les autres qui sont dans cette situation, que ce soit les frontières et que ce soit dans les centres de détention.
Quando il corpo è arrivato mi hanno chiesto cosa hai da dire adesso e ho detto che Usman non voleva tornare in Guinea da questa maniera, però adesso voglio continuare a lottare perché è successo così. Oggi quindi ho deciso di cominciare un'altra lotta e di cercare giustizia. E quando ho visto il corpo di Usman mi ha dato ancora più coraggio per lottare. E dopo tutto questo ero stanca, sono diventata malata per un po', però dopo ho incontrato altre famiglie, persone che mi contattavano e ho chiesto pure agli avvocati e mi chiedevo cosa l'ha spinto a suicidarsi perché non mi sembrava normale e lo chiedevo pure agli avvocati, cercavo risposte. Ho cercato di venire in Italia, però fino ad ora non ho trovato la verità, nemmeno quando sono venuta in Italia. E ho potuto entrare nei CPR quando sono venuta a Trapani e a Roma. Ho deciso che se non posso aiutare Usman perché non può più essere aiutato, posso aiutare altre sorelle, altre famiglie a cercare la verità e a non arrivare a queste situazioni. Questo mi ha dato tante forze per cercare verità e aiutare altre persone. Quando sono stata a Roma, ho notato che la situazione è insopportabile e la stessa cosa a Trapani. Questo mi ha dato di forza per sia nella lotta contro le frontiere che contro i CPR.
Je voulais parler de la souffrance que les familles sont aujourd'hui. Parce que tous les jeunes qui meurent là-bas, par exemple moi, Ousmane et Moussa, et les enfants de Jali, là, je sais comment les mamans souffrent. Parce que j'ai rencontré beaucoup de mamans qui souffrent actuellement, que leur enfant est disparu et ils n'ont plus rien de nouvelles de lui. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Et moi, je dirais quoi? Notre combat, c'est quoi? C'est la lutte. La politique italienne, je pense, c'est pas bien. Parce que les jeunes ne partent pas là-bas pour faire du mal, pour voler. Non, non, non. Mais pourquoi ils ont soumis à cette injustice? Ça fait mal. Moi, Maria Massilla, ça me fait très, très mal. Je pense que je vais laisser comme ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et merci, je remercie tout le monde. Non seulement les associations et nos avocats aussi, et la lutte continue parce que moi personnellement, Mariam Silla, je ne vais pas jamais baisser mes bras, je vais continuer à me battre pour la mémoire de nos frères et ceux qui sont dans cette situation, en fait. Merci.
Quindi ho continuato a lottarmi, ho continuato a lottare, non solo per me, ma anche per tutte le altre famiglie, come come per anche Jalila, tanti giovani hanno perso la vita, tante famiglie, le loro famiglie, le mamme soffrono perché non hanno informazioni. La nostra lotta è anche contro la politica dello Stato italiano, che non è giusta, perché le persone partono e arrivano in Italia e sicuramente non è per fare del male, ma sono vittime di violenza continua. Quindi la nostra lotta continua, ringrazio tutte le associazioni e gli avvocati. La lotta continua e io continuerò a lottare per la memoria di mio fratello e delle persone scomparse.
Grazie Jalila e Mariama per questa testimonianza, e testimonianze molto, molto forti che già racchiudono tanto. E arrivano due esperienze comunque diverse, che però hanno tratti in comune, che sono esperienze comunque di sofferenza, ma anche di tanta determinazione, che sia le parole di Jalila che di Mariama, in una situazione di abbandono istituzionale, il portare anche semplicemente avanti le ricerche dei propri cari. È già quello anche un atto politico di rivendicazione comunque, che è accomuna anche tante altre famiglie, come diceva Jalila, soprattutto lungo il confine del Mediterraneo, nel mare molti corpi pure si perdono, quindi sono ricerche che poi tante volte non portano neanche a delle risposte, lasciando quindi le famiglie in un limbo comunque di sofferenza, che è soprattutto in un dolore che non viene riconosciuto, anzi viene invisibilizzato. E quindi, come emerge poi dalle parole sia di Jalila che di Mariama, quello che cioè la determinazione delle donne di portare avanti delle ricerche, di insistere per riavere dei corpi, di chiedere giustizia, sono tutti atti comunque molto potenti che non vengono riconosciuti comunque come forme di resistenza, ma che anche nel piccolo, anche se invisibilizzate, poi sono le forme anche più potenti che denunciano un sistema che invisibilizza queste morti e invisibilizza poi anche le famiglie, la lotta che portano avanti le famiglie. Ecco, forse quello che chiediamo ora a Jalila e Mariama è anche proprio questo passaggio dalla sofferenza che poi diventa coraggio e forza, quindi per portare avanti una lotta che poi diventa collettiva, che tiene insieme la denuncia delle frontiere, dei confini, ma anche di tutte le forme di detenzione e del confinamento dentro i CPR. Questo passaggio che entrambi hanno fatto, e poi come questo ha portato anche una nuova violenza che si vede poi nella criminalizzazione, nella repressione di tutte le famiglie che lottano contro le frontiere.
Sia Mariama e Jalila ci hanno raccontato da una parte questa, appunto, sminuire le ricerche che loro hanno portato avanti, non essere riconosciute come soggetti, come interlocutrici dagli stati, quindi invisibilizzare il ruolo che loro hanno avuto, che hanno portato avanti. Però allo stesso tempo, nel momento in cui c'è stato anche questo passaggio progressivo dall'essere delle madri e delle sorelle a diventare, a riconoscere anche in questo una lotta, quindi anche un ruolo politico a quello che stavano facendo e che è cominciato ad essere collettivo, anche penso soprattutto alle madri tunisine, come poi la violenza della frontiera che loro hanno raccontato nella forma appunto della perdita, del lutto non riconosciuto, della negazione della verità e della giustizia, è diventata anche appunto una criminalizzazione, e in che forme questa criminalizzazione le colpisce, soprattutto in questo momento specifico in Tunisia, in cui appunto le madri e sorelle continuano a recarsi ai luoghi di potere, alle istituzioni italiane e tunisine, a chiedere, a rivendicare alcune cose, e vengono colpite loro come i loro figli che muoiono in mare o nei CPR per questo tipo di domande che portano.
Bon, la verità, après ce voyage, mon premier voyage en Italie, j'étais invitée dans plusieurs rencontres régionales ou bien internationales pour parler de la migration en général, l'externalisation, la criminalisation des frontières. Donc, à force que j'ai participé et j'ai rencontré plusieurs familles de plusieurs pays, Et avec ma propre expérience et aussi, comme j'avais dit, que ce sujet, ça me touche personnellement. Donc, impossible que je ne peux pas participer à un événement ou impossible de ne pas répondre même si je vois un article sur Facebook, une mère cherche ou une mère dénonce une recherche pour son enfant ou donc j'essaye de toutes mes informations, mes connaissances d'aider chaque famille. Donc là, je me trouve une activiste, comme j'avais dit toujours, inconsciemment. Donc, je suis branchée tellement à ce sujet. Donc, voilà. Et comme j'avais dit, à partir de mes rencontres, je voyais que c'est très important que chaque mère, chaque famille, tient bon à la lutte. Cette lutte, c'est comme si on voulait dire que nous, les mères, on peut jamais pardonner et on peut jamais oublier, donc nous sommes toujours là. Donc, voilà, c'est aujourd'hui et jusqu'au dernier jour, nous lutterons contre les frontières, juste pour la dignité, la vérité et faire justice. Aux gens jeunes qui sont morts, soit en CPR, soit aux frontières, parce que nous, maintenant, autant que mères, autant que familles des disparus, nous sommes aussi des victimes. Nous sommes des victimes. Donc, c'est dans le normal que chaque famille doit lutter et chaque famille doit mener cette combat jusqu'à, comme j'avais dit, jusqu'à peut-être un jour on va briser ces frontières meurtrières. On ne sait jamais que peut-être la loi va changer si on va finir comme ça. Toutes les familles main dans la main, toutes les familles luttent, comme j'avais dit, contre la loi ou la politique migratoire injuste. C'est mon idée là. Parce que comme je t'ai dit, mes rencontres, c'était pas juste en Italie, mais au Maroc, la France. Donc, j'ai une grande idée maintenant sur la migration et c'est ce qui peut-être me donne plus courage pour continuer parce qu'il y a derrière aussi des gens, des associations, des activistes qui sont derrière et qui sont toujours à nos côtés pour continuer ce combat.
Dopo il primo viaggio in Italia sono stata invitata a più incontri sia a livello regionale che internazionale per parlare di migrazione, di esternalizzazione, di criminalizzazione e di violenza alle frontiere. E partecipando a questi incontri ho incontrato tantissime famiglie di paesi diversi, tante famiglie con la mia stessa esperienza e questa è chiaramente una lotta che mi tocca personalmente, quindi per me è impossibile. Non partecipare o non rispondere a questi inviti, anche quando vedo su Facebook che qualcuno sta portando avanti delle ricerche, provo a mettermi in contatto e a mettere in contatto la mia rete, per assistere anche altre famiglie. Dopo numerosi incontri noto che le famiglie, sono estremamente legate a questa lotta. Perché noi, le madri, le famiglie, non perdoneremo e non dimenticheremo, saremo qui. E lotteremo contro il regime di frontiera per chiedere verità e giustizia per tutte le persone morte e disperse sia nelle frontiere ma anche nei centri di detenzione. Noi stesse, noi madri, siamo vittime di questo sistema e ogni famiglia deve lottare e portare avanti questa lotta fino a quando un giorno, speriamo, vivremo in un mondo senza frontiere. Le famiglie restano mano nella mano e lottano contro queste leggi ingiuste migratorie. Dopo numerosi incontri anche in Marocco e in Francia, conosco le politiche migratorie e ho conosciuto, come dicevo, tante famiglie e questo mi dà tanto coraggio. perché siamo tutti assieme anche con altri attivisti e attiviste, fianco a fianco in questa lotta.
Même si toujours quand je parle sur mon nom et aux autres, au nom des autres mamans, nous sommes criminalisés comme peut-être jugés comme des familles qui demandent la vérité ou luttent pour cette. C'est comme si nous sommes toujours surveillés de près et avec ça, nous tenons bon à cette lutte parce que ça, c'est notre droit. La justice et la vérité, c'est notre droit. C'est chaque maman demande de savoir la vérité, de savoir où il est son fils. Ça, c'est un droit. Et pour moi, non seulement un droit, mais un devoir de continuer parce que, je redis une autre fois, c'est moi qui ai perdu ses fils. C'est moi que sa vie est bouleversée totalement. C'est donc ça, c'est un devoir de continuer jusqu'au bout. Peut-être, c'est pas peut-être, ça c'est sûr et certain que je serai un soutien pour chaque famille, soit moralement, soit, comme j'avais dit, j'essaie d'aider la famille à la recherche avec l'association MedMed et j'essaie d'aider, de faire le maximum et de mon mieux. Donc, je dis une autre fois, c'est pour moi un devoir. Voilà.
Oggi parlo a nome mio, ma anche a nome di altre mamme che siamo criminalizzate e giudicate perché portiamo avanti questa lotta contro le ingiustizie e la violenza delle frontiere. Ma nonostante ciò continuiamo per chiedere verità e giustizia. E questo è un nostro diritto, perché è un nostro diritto sapere dove sono i nostri figli, ma è anche un nostro dovere, perché sono io che ho perso i miei figli, ho il dovere di continuare. Come ho già detto, sono stata e sarò un sostegno sia morale ma anche nelle ricerche con MedMed per tutte le famiglie che stanno portando avanti questa lotta e farò del mio meglio per farlo.
Merci Jalila, merci beaucoup. Mariam, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Oui, je vais ajouter quelque chose. Comme ce que Jalila a dit, moi, j'ai connu Jalila, c'est à travers ça, sa publication, et parce que la photo que Sojo Diallo aussi a publiée, la photo que moi j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est grâce à Jalila que la personne a reçu la photo, parce que quand Ousmane est décédé le 4, ils ont commencé à faire la recherche. Ils ont fait le portrait de Ousmane. Personne ne pouvait reconnaître que c'était Ousmane. Mais quand Jalila a reçu la photo de Ousmane et il a filé à Diallo, maintenant Diallo aussi, c'était Mahmoud, il a filé, il a donné à Mahmoud, Mahmoud aussi a donné Diallo. Donc, c'est le même jour que Diallo a mis la photo là, la photo de Ousmane, c'est le même jour moi j'ai vu la photo. J'aimerais pointer cette partie pour Zalila aussi. Et moi, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'a donné le courage de faire cette lutte? Parce que je me disais, c'est pas pour Ousmane seulement, mais c'est pour aider d'autres personnes et d'autres familles, de donner le courage à d'autres familles aussi, pour les montrer si ton enfant se perd ou décède, il ne faut pas perdre l'espoir. Parce que cette migration-là, je pense, ça ne va pas s'arrêter. Les Africains vont souffrir en un mot. Et moi, je suis fière et je suis contente pour cette lutte. Je vais continuer à me battre parce que non seulement ça me donne la force et des relations, mais ça donne au courage à les familles qui souffrent. Parce que imagine, quand je pars rencontrer une famille, par exemple, quand je dis mon histoire, ce que j'ai vécu, ça leur donne courage de rester un peu tranquille et de continuer à chercher leur fils ou leur fille. Il faut qu'on continue à se battre. Tout ce qui se passe, on continue à montrer au monde entier qu'est-ce qui se passe dans la migration. Et j'ai tout ce qu'il y a à vous dire. Si quelqu'un a d'autres, vous pouvez me poser quelques questions, je suis là, je peux répondre. Merci.
Conosco, ovviamente conosco Jalila ed è anzi grazie a lei che ho scoperto della morte di Usman, perché quando Usman è morto il 4 nessuno è riuscito direttamente a riconoscerlo, a identificarlo. E Jalila ha condiviso la foto con Mahmoud, che l'ha poi condivisa con un'altra persona. E poi io sono riuscita a vedere la foto e ho riconosciuto mio fratello. Quello che mi dà anche coraggio in questa lotta è la speranza di poter anche aiutare altre famiglie e dare anche del coraggio, perché non, in questa lotta non occorre perdere la speranza, perché purtroppo questa violenza non finirà. Sono fiera di questa lotta e continuerò. Mi dà forza a me personalmente, ma mi dà anche tanto coraggio, ma dà anche tanto coraggio alle famiglie che continuano a lottare e che, scoprendo della mia storia, riescono ad avere una speranza per continuare a lottare nella ricerca dei loro familiari. Continueremo a lottare e a mostrare al mondo cosa succede.
En fait, l'objectif d'élargir ce réseau de 1 et de 2, faire savoir aux autres mamans qu'il y a déjà d'autres mères qui sont là à côté de vous, même si ça renouvelle les douleurs, tu vis une autre fois ton histoire, mais tu donnes courage à une autre mère de continuer à chercher et de continuer à savoir ce qui s'est passé exactement. Et voilà, c'est que d'élargir ce réseau, de connaître des autres mères, on peut pas dire du monde entier, mais de plusieurs pays. Et c'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est le fait que tu connais d'autres mamans qui ont déjà passé par la même expérience. Et que tu rencontres des autres mamans qui ont la même histoire et qui n'arrivent pas à tenir bon, et tu donnes courage, même si tu as les mêmes douleurs, mais tu dois là être forte pour donner le courage, pour continuer ensemble. Je dis bien continuer ensemble. Et merci.
Uno degli obiettivi per me è di allargare questa rete, ma anche di far sapere ad altre famiglie, ad altre mamme, che noi siamo lì accanto a loro e che diamo coraggio e continueremo a cercare al loro fianco per avere la verità, per sapere la verità su cosa è successo. Quindi l'obiettivo è allargare questa rete per conoscere altre madri. Che è una cosa positiva, anche se raccontare le storie e rimettersi delle volte nelle lotte apre altre finestre di dolore, ma noi siamo lì, uno a fianco all'altro, anche se è molto doloroso, continueremo assieme.
È stato bellissimo, interessantissimo sentire Jalila Mariama e hanno toccato e discusso tanti, tanti temi, tante questioni importantissime e in ultimo proprio forse una di quelle che ci sta anche più a cuore, che insomma è anche quella che penso nelle prossime settimane qua a Palermo sarà un po' emblematica di quello che si sta provando a fare ai due lati del Mediterraneo, quindi questa rete di cui parlava sia Jalila che Mariama, tra sorelle, tra madri, che effettivamente sta rompendo dei confini con l'ostinazione che ci hanno raccontato Jalila e Mariama nel portare avanti una serie di lotte, sia nella ricerca dei propri figli, nel pretendere una serie di diritti, sia nella denuncia che continuano a portare avanti. Quindi penso che lasciamo lo spazio a qualcuna se vuole fare delle domande.
Io volevo ringraziare tantissimo per queste testimonianze. Mi colpisce questa parola che ritorna tanto di forza e coraggio, ma nessuna società umana dovrebbe chiedere un tale coraggio a qualcuno, ecco, a qualcuna. Grazie.
J'ai une question pour vous, visto che questo tavolo, questa rete oggi è composta da persone diverse, da anche posti diversi e realtà diverse. Mi chiedevo voi come vorreste sentirvi più supportate e come possiamo anche assieme rafforzare questa sorellanza, questa rete di solidarietà.
Bon, pour moi, comme je l'ai dit, c'est à partir de mes rencontres ou de nos rencontres, ça, c'est déjà bon pour connaître des autres mères, pour être peut-être un nombre de mères solidaires qui peut résister. Donc ici, on parle de non seulement de chiffres de mamans, mais aussi de la résistance. Donc, c'est à partir de nos rencontres, comment vous pouvez nous aider. C'est à partir de les rencontres, on va élargir encore notre réseau. C'est juste ça, parce que c'est la solidarité qui compte et qui dure aussi. Et c'est ce qui donne le courage aux mères, comme j'avais dit, le nombre de mamans, la solidarité des mères. Donc ici, c'est peut-être c'est ça qu'on peut faire pour continuer.
Quindi Jalila diceva che, come già detto, è proprio attraverso questi incontri che riusciamo a rafforzare la rete di solidarietà, ma anche la resistenza, perché qui parliamo proprio di resistenza. Quindi probabilmente qualcosa che può essere fatto, ma continuato, è proprio la possibilità di creare spazi di incontro per poterci incontrare tra le madri e per ampliare la rete di solidarietà.
Moi, par exemple, financièrement, je pense oui. Et parce que une fois, je suis allée rencontrer 12 amis qui ont perdu 21 enfants vers Sénégal, entre Sénégal et la Guinée. Parce qu'il y a eu un mouvement là, une fois, en Guinée, entre Guinée et Sénégal. Il y a des familles qui sont à Bonfi. J'ai rencontré un vieux qui avait 2 enfants. Et tous ces enfants-là étaient dans cette mascarade. Et ils sont tous morts. Le vieux avait tellement besoin de l'aide et jusqu'à maintenant, il a besoin de l'aide. Mais moi, sincèrement, je ne peux pas l'aider financièrement. Et il y en a beaucoup en Guinée, par exemple. Et le vieux, là, son cas me touche tellement parce qu'il n'avait que 2 fils. Il n'a pas eu le sens de même voir leur corps et même la photo. Donc, il souffre vraiment et il est dans le pousse-pousse. Il a un canne. Il ne sait même pas quoi faire. Il ne fait que pleurer, c'est une vie. Donc moi, son cas me rend tellement triste parce que ce genre de choses, si on a seulement, parce que son état aussi est très, très grave. Il est malade, il ne marche pas et il ne fait que pleurer pour ses deux fils. Il y a des familles là-bas qui souffrent tellement. Il y a une maman aussi qui a perdu son mari, qui a 3 enfants. Et moi, depuis que j'ai rencontré ces familles, là, je vous le jure, je n'avais même pas le courage de continuer à rencontrer les familles. Non, c'est ce que j'ai à vous dire.
Merci beaucoup, Mariama. Quindi, probabilmente è necessario anche un supporto finanziario. Ho incontrato delle famiglie tra il Senegal e la Guinea che hanno perso decine di figli e hanno un estremo bisogno di aiuto finanziario, ma io non posso assisterle. Queste famiglie soffrono e non sanno cosa fare. C'è un caso in particolare che mi rende particolarmente triste. Il suo stato di salute è molto, molto grave, non cammina, e ha perso i suoi figli che potevano aiutarlo. C'è anche un'altra mamma che ha perso il marito e ha 3 figli e soffre tantissimo. Quindi probabilmente questo è un'assistenza necessaria.
E je vais rajouter quelque chose aussi. Il y avait une famille qui sont à Bokeh qui ont perdu 7 enfants. La même famille qui ont perdu 7 enfants. Bon, une fois, ils m'ont invité là-bas d'aller rencontrer cette famille, mais je n'avais pas de moyens de me déplacer jusqu'à là-bas. Donc, ça, je n'ai pas arrivé. Je ne suis pas allée. Aussi. Parce qu'on a des difficultés ici en Guinée. Je ne peux pas tout dire au fait. Parce qu'on a une association, nous sommes un peu pauvres en un mot. Parce que ici, l'État n'aide pas, au fait. L'État n'aide pas eux. On s'en sort par nous-mêmes. On se débrouille. Si on veut rencontrer une famille, c'est nous qui fait nos déplacements. Donc, c'est très compliqué pour nous, au fait. Merci.
Merci à toi. Um... C'è anche il caso di un'altra famiglia, Nina, che ha perso 7 figli e che mi aveva chiesto di visitarli, ma non sono riuscita a incontrarli perché non avevo i mezzi finanziari per permettermi lo spostamento. Lo Stato qui non ci aiuta, dobbiamo organizzarci da soli e quindi delle volte avere un'assistenza finanziaria ci potrebbe anche permettere per consolidare questa rete e permetterci fisicamente di fare questi spostamenti e incontri.
Merci beaucoup à toutes et tous, à Mehmed aussi d'être venu aujourd'hui et nous permettre d'entendre ces voix tellement fortes de Jalila et Mariama.
Quindi grazie a tutti e tutte e a Mehmed, a Jalila e Mariama per le vostre testimonianze.
C'est assez difficile de reprendre la parole après des discussions aussi fortes. Et pleine d'une solidarité et surtout de cette solidarité des mères, comme vous disiez toutes les deux, qui est au cœur, je crois, de mouvements et qui a fait changer aussi beaucoup de choses au sein de nos propres mouvements militants.
È molto difficile riprendere la parola dopo le vostre testimonianze e soprattutto dopo aver visto di questa bella solidarietà tra mamme e sorelle, tra donne.
Par ce cours, ce parcours que nous avons construit depuis 5 séances, nous avons dû revoir tellement de violences, la violence des frontières, de l'enfermement, mais aussi comment cette violence touche tous les moments de la vie des personnes en mouvement, mais pas que, de leurs familles, de leurs amis, mais aussi de tous les gens qu'elles rencontrent et qu'elles rencontrent sur le chemin. Et aussi aujourd'hui, on le voit comment la violence des frontières et la violence du système touche également après la vie, après la mort, la violence, comme vous avez dit aujourd'hui aussi, de la difficulté de faire reconnaître la mort des personnes, leur identité, mais aussi pouvoir les faire revenir chez soi, à la maison.
Come avete potuto vedere in questo percorso di 5 incontri, abbiamo cercato di rintracciare le violenze di frontiera, ma anche di detenzione che toccano tante persone, non solo le persone direttamente coinvolte, ma anche le comunità e le famiglie. È una violenza di frontiera che tocca anche oltre la morte. Perché riguarda anche l'impossibilità o le difficoltà di identificazione e di rimpatrio dei corpi.
Que notre but, c'était vraiment de montrer à quel point nos luttes féministes doivent être aussi abolitionnistes des frontières et des prisons, et comment nos luttes antiracistes doivent être elles-mêmes féministes. J'espère qu'à travers ces 5 séances, on a réussi justement à montrer un peu cet entrelacement des luttes et ce besoin d'avoir justement cette vision multiple de la violence des États.
Quindi per noi l'obiettivo era mostrare che le lotte femministe sono anche abolizioniste e le lotte abolizioniste sono conseguentemente anche femministe. E désolé, je pas noté ce que t'as dit à la fin.
Che le lotte sono tutte insieme, che abbiamo bisogno di avere una prospettiva multiple, diverse di ogni violenza istituzionale. Montrer aussi che la violenza si fa a tutti i livelli, che siano locali, nazionali e transnazionali. E oggi, je crois che c'était particolarmente forte, che non può semplicemente avere un regard centré sull'Europa, ma che noi dobbiamo assolutamente avoir aussi une lutte transnationale et transrégionale, que ce soit par la connaissance de la violence des États en dehors de l'Europe, mais aussi de comment former nos luttes. Je crois que par exemple la question à la fin de l'argent est une question particulièrement importante. Comment trouver de l'argent déjà, mais aussi comment le transmettre, comment pouvoir soutenir financièrement ces luttes partout dans le monde.
Uno dei nostri obiettivi era anche mostrare, oggi l'abbiamo visto, quanto la violenza sia radicata a più livelli, a livello locale, nazionale, ma anche internazionale. E per noi è molto importante avere una lotta e una visione che sia transnazionale e che vada anche fuori dall'Europa. Quindi, per esempio, la questione dell'assistenza finanziaria dei soldi è molto importante per capire anche come possiamo assistere direttamente le lotte.
Aujourd'hui, Gorillam et Mariama, vos mots résonnent d'une force et d'une solidarité, d'une sororité qui nous semble que nous devons continuer à cultiver ensemble. Et comme vous le disiez, Jalila, c'est par nos rencontres que la solidarité et la résistance se forment. Alors j'espère qu'on va continuer tous ensemble à se battre contre nos États, dont toutes les politiques, et malheureusement beaucoup trop noires tous les jours. Oggi Jalila e Mariama, vostre parole d'una forza o d'una sorellanza che mi sembra dobbiamo continuare a coltivare insieme. E come tu l'hai detto, Jalila, ci sono nostri incontri che forma la solidarietà e la resistenza e spero che continuiamo insieme. E grazie a tutte, era un percorso molto forte e per sicuro continuiamo la lotta insieme contro le violenze istituzionali. Merci à tous et à toutes. C'est un parcours tellement fort et bien sûr, nous continuons la lutte ensemble contre toutes les violences institutionnelles.
Ci tenevamo poi a fare un grazie finale e collettivo a, come Maldusa, come psicologia, come collettiva psicologia anticarceraria per averci accompagnato in questo percorso, in queste giornate, per le incredibili parole di oggi, per questo esempio di lotta e di sorellanza infinita. Speriamo che per tutto sia stato veramente un'esperienza incredibile come è stata per noi e che gli spunti, le riflessioni e l'intersezione delle lotte che abbiamo trovato in questo spazio, in presenza, online, sia un qualcosa che da poter ripetere, sia un qualcosa che ci lasci dentro anche una speranza e una rabbia e veramente delle reti e delle connessioni che ci possono aiutare nelle lotte quotidiane che abbiamo incontrato, condiviso e collettivizzato in questi incontri. E veramente quindi grazie per la partecipazione, per gli spunti e per la condivisione di esperienze, di pensieri e di lotte collettive.
E attraverso voi nos messaggi vont arriver.
Mi sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Perdere in un mondo di sconfitti illusi d'esserne annientabili vuol dire vincere contro conflitti intenti il più possibile a renderci solo alienabili. La sconfitta in un mondo di perdenti che si credono vincenti, una riuscita manovra d'evasione da un sistema che ci incita a impostare posizioni di triangoli, vincoli mentali, chiusi spazi senza uscita. Primo esempio, chi alimenta sta corrente il piedistallo che si innalza nella testa della gente, stare al trampolino della pista di decollo che li affonda dentro il mare solitario dell'orgoglio. Solo ed affamato non ti basterai, se con il vanto che ti cibi allora non ti sazierai, mai. Tieni presente, è facile inciampare nello spettro del sapere, quando nella cima di un discorso credi di vedere tutto quanto, d'aversi dato il colpo, d'avere conoscenza massima di tutto ciò che c'è attorno. Sono arrivato, e con l'esempio secondo dell'errore di un dannato, il quale crede veramente di aver imparato proprio ciò di cui ha bisogno dentro tutto l'apparato.
Sono arrivato, risposta sbagliata. La vita manco ai furbi risparmia una tumpulata. In questo caso colpo in nuca che ti abbatte e ti cattura, indipendentemente dalla forza della tua natura. Di merda o di miele, come sei, non frega un cazzo al sistema. L'importante è che stai dentro seguendo lo schema. Se non entri il posto è fuori, il che vuol dire dentro. Tra l'acciaio, amianto e ferro. Finché il cuore non marcisce vivi al centro del cemento. Resta il fatto che se esci non torni più indietro. Ripenso con disgusto l'angoscia e l'orrore. Sono stato in carcere solo per 12 ore. Quando penso di tornarci mi sale la perversione. Vorrei vivere in prigione perché ho uno sbirro dentro e se lo vivo fuori spero di trovare l'espressione. Prendere sta rabbia per spaccare tutto a Tor Gernara. Ma sento che la mia violenza metterebbe dentro una persona cara e le do cura, cedendo a chi mi impone di finire a terra nuda. 10 flessioni. Il carcere è macismo agendo le sue perversioni, oppressioni come quelle che tra i banchi di sapere vestono i professoroni. A scuola come in carcere, il tuo dramma sono cazzi tuoi, ma cambia tutto se da fuori arriva il supporto dei tuoi. Dico alle mie compagne di portarmi dentro il loro amore, se sto solo il logorio che mi dà più terrore. Socializzato femmina, mi vedono come essere inferiore. Porto luce a quei pensieri oscuri delle ore, di quante stanno dentro, con nessuna che le curi. Ai cortei vorrei gridare quello che mi fa tremare il cuore. 729, 729, anche nei codici a barre, Israele esporta il male. Penso a mia madre, se rimango dentro lei rimane sola fuori. Vorrei dirle che le sento forti le sue raccomandazioni. Lei che a 20 anni è stata dentro per raggiungere la libertà, eppure pensa ancora che dietro le sbarre ci sta chi ce deve sta. Non è uguale per tutti, la legge si accanisce con chi già deve fai conti con diversi lutti. Ti senti libero, ma quanto del tuo tempo è veramente libero? Pensiero ermetico, se come fuori e dentro vuoi uccidere sto maschio, ci si opprime ciò che sento.
Sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Lo Stato erige mura, plasma identità, confini. Censura, dismisura, la tortura dei suini. Custodisce privilegi, forge effigi dei carnefici. Sbriciola diritti armando giudici e politici, manipola tutto ciò che bolle in pentola, è una trappola mantecata da una pillola e calcola. L'omicidio mascherato è come oidio che prosegue l'avanzata indisturbato. L'ingranaggio del sistema è sorretto da persone. Dai la caccia a chi reprime, la sommossa è soluzione. Legittimo violenza in risposta all'oppressione. Rimo l'imminenza che devasta e brucia ogni prigione.
Il cielo con le sbarre mi sembra più corto, dentro solo macerie e neanche un corpo. La notte sogno i fulmini contro sta gabbia, una magia esplosiva come la mia rabbia. Ogni arresto è fuori contesto, sbirro molesto, te lo sei mai chiesto? Che tormento, che l'isolamento, è meglio l'aldilà. What the fuck? Metteremo a ferro e fuoco tutta la città. Evasione ed eversione se servirà. Finché sono tutte chiuse come Alcatraz, oppure tutte finte come Azkaban. Vivremo senza leggi, senza autorità, perché niente vale come la libertà.
Mi sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmini e magia.